Radio Nuova Trieste presenta Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.
Buongiorno cari ascoltatori. Bentrovati al nostro appuntamento settimanale di Famiglia e Vita. Oggi ho scelto un titolo un po' duro, ma è importante secondo me capire che quello che succede nei paesi in guerra coinvolge le famiglie. Noi siamo abituati a vedere i soldati, siamo a vedere le case che cadono, ma forse non ci rendiamo conto come tutto ciò ricade e sia vissuto dalle famiglie. E quindi il titolo che ho scelto, preso da un articolo di Avvenire di qualche giorno fa, è «Noi famiglie sotto le bombe dei russi». Ma c'è ancora un pezzo. Adottiamo i piccoli orfani della guerra. Ecco, vediamo questa storia che secondo me è molto significativa. Siamo nella regione di Kharkiv, intorno alla frontiera dove è entrato l'esercito di Mosca. Non hanno più la loro casa. È stata bombardata come gran parte del villaggio, raccontano Olena e Olekski, cognome impronunciabile. Sono moglie e marito, hanno 51 e 54 anni e il missile finito in mezzo alle stanze in cui vivevano li ha costretti a trasferirsi. Adesso alloggiamo in una casa di amici che ci sono rifugiati all'estero. Consideravano troppo pericolosa la zona. Difficile dare loro torto quando si abita nel distretto di Kukuiv, l'angolo della regione di Kharkiv a 50 chilometri dal capoluogo dove l'esercito del Cremlino ha strappato all'Ucraina l'enclave di Vovkansk nell'offensiva lanciata a maggio nell'est del paese. Un'incursione dagli esiti limitati per Mosca, ma che ha destabilizzato il territorio a ridosso del confine con la Russia, facendolo ripiombare nel terrore dei primi mesi di guerra. Vovkansk è una città che ormai non esiste più, tutta rasa al suolo, spiega Apostol, vice capo dell'amministrazione militare. Ogni tanto, quando sentiamo certi boati, sappiamo che alcuni sabotatori russi provano a entrare attraversando la frontiera, ma i nostri li respingono. Una pausa. Abbiamo molti edifici distrutti. Droni, missili e razzi telecomandati sono all'ordine del giorno qui, aggiunge Oleksandr, mentre indica una palazzina sventrata accanto agli uffici del comune. Abbiamo già sostituito due volte i vetri alle finestre dei nostri dipartimenti, chiarisce, il che significa che il quartiere è stato centrato almeno due volte. La pioggia di fuoco dal cielo e l'incubo di nuovi blitz via terra non hanno fermato la missione dei coniugi che dare una famiglia ai ragazzi che non ce l'hanno più. Orfani di guerra, piccoli rifiutati da chi non se la sente di allevare un figlio sotto le bombe, ragazzini che i genitori non riescono a crescere. Così l'adozione diventa una risposta alla brutalità dell'aggressione russa. Nonostante la casa che abbiamo perso, il lavoro che non c'è più, la difficoltà ad andare avanti. Ma restiamo convinti che questo sia il tempo in cui occorra rimboccarsi le maniche, ripetono Olena e Oleksi. 10 i piccoli che hanno accolto nella loro abitazione di fortuna, come altre 21 famiglie del distretto che hanno aperto le porte a 88 ragazzi che vanno da pochi mesi a 16 anni. È il segno di speranza, fa sapere il vice capo dell'amministrazione militare. Accanto alle famiglie adottive e affidatarie c'è la Caritas greco-cattolica di Kharkiv, che consegna regolarmente carichi di aiuti ai bambini che soli non sono rimasti grazie a uno straordinario esempio di solidarietà, sottolinea suor Oleksia, energica religiosa di San Giuseppe. Victoria ha 3 mesi. Sua madre non era in grado di tenerla a causa del conflitto. Saremo noi a darle un futuro, sorride Daria Kushenko, che vive nella città di Kukuif, ha 25 anni e accanto a lei suo marito Roman spinge la carrozzina con la neonata che già chiamano nostra figlia. Per mano la giovane mamma ha la primogenita Maria di 5 anni che accarezza e coccola la sorellina. Vogliamo dare amore e calore umano a chi non l'avrebbe avuto in queste circostanze, sottolinea Daria Roman. È un'autista di camion, lei disoccupata. Siamo sicuri che ce la faremo. Non sono i problemi materiali che ci preoccupano. Abbiamo più paura di dover fuggire di nuovo. Avevano lasciato l'oblast nella primavera 2022, all'inizio dell'invasione, quando i carri armati di Putin erano alle porte di Kharkiv. Poi siamo tornati. Però abbiamo le valigie pronte. Andremo da alcuni parenti a Leopoli se la situazione precipitasse. Sarà Poltava invece il rifugio dei coniugi con i loro 10 piccoli in caso di necessità. Ma non fuggiremo dall'Ucraina. Anche i ragazzi ce l'hanno detto in maniera chiara. Il loro impegno nel segno dell'adozione è cominciato nel 2006. È stato il nostro unico figlio naturale, Stanislav, a incoraggiarci in questa avventura. Da questa famiglia sono passati 37 giovanissimi. Il primo figlio affidatario, Dmitro, è adesso un militare che sta difendendo il paese. Ha compiuto 27 anni, è sposato e ha un figlio. Anche un altro nostro ragazzo è nell'esercito. Ha finito l'Accademia Militare di Leopoli ed è un ufficiale, dice con orgoglio Olena. Anche suo marito è rimasto senza lavoro per la guerra. Era un elettricista alle ferrovie, ma tutto si è fermato, sospesa la donna. Ora lui si dedica a coltivare l'orto, ad allevare gli animali, a giocare con i ragazzi e farli studiare online, anche se tutti sognano di tornare a scuola, fa sapere Oleksi. Guardate, questi spaccati, 2 parole dipingono una vita di famiglia in una situazione estrema in cui i figli studiano online. Ci sembra di ritornare nella memoria ai tempi del Covid, in cui questo succedeva anche ai nostri ragazzi, e sappiamo quali sono state poi le conseguenze pesanti che ne hanno riportate. Immaginiamo cosa significa la vita in queste situazioni estreme. Eppure anche in queste situazioni c'è questa generosità enorme che consente a bambini di diventare adulti in maniera più umana. Attendiamo la fine delle ostilità al più presto. Non vogliamo crescere figli della guerra, ma figli della pace. Ecco, voluto, so che sono argomenti duri, siamo abituati purtroppo a vedere anche le immagini per televisione e ci fanno fare tanta fatica, però io credo che è bello vedere cosa può sbocciare anche nelle situazioni più difficili e capire che l'uomo è sia quello che spara, quello che decide che altri sparino, ma è anche quello che sa accogliere, che sa far crescere e far crescere la speranza. Ecco, in questo senso cambio pagina, giro pagina e voglio concludere questa nostra conversazione con una nota invece bella, significativa, che dà veramente speranza e luce al futuro. Ed è l'iniziativa che è proprio il 4 di febbraio si svolge al Teatro Orazio Bobbio. Mentre voi state magari ascoltando questa trasmissione, tanti bambini stanno cantando la vita. E infatti il giorno finale dell'iniziativa Canta Bimbo, che è il centro di aiuto alla vita portato da oltre 20 anni nella nostra città. E cosa significa? Significa che si propongono agli insegnanti di far riflettere i bambini sul valore della vita loro, di tutti gli altri e del bisogno di rispettare prima di tutto se stessi, ma tutti gli altri, perché tutti hanno diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale. Devono essere rispettati ed accolti a prescindere dalla loro razza, dalla loro religione, dalla loro condizione sociale, economica, fisica. Ecco, ognuno vale perché è un uomo e per noi che crediamo è un figlio di Dio. Questi bambini, diciamo, vengono quindi preparati, sono bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, quindi diciamo dai 3 agli 11 anni, e portano il lavoro che hanno preparato assieme in forma di canzoni, che spesso sono canzoni che già esistono ma che sono adatte a esprimere questo pensieri e queste riflessioni. Qualche volta, quando veramente hanno degli insegnanti che si prestano a fare un po' più fatica, sono anche testi che sono stati modificati proprio con l'apporto dei bambini. Ecco, quest'anno a questa manifestazione partecipano molti bambini e abbiamo quasi 600 che si alternano nei 2 tempi, il primo che si è già concluso alle ore 15 e che ha visto sfilare sul palco i bambini delle scuole dell'infanzia ed altri gruppi, di cui di un oratorio dell'OMA, e delle scuole dell'infanzia sono la scuola dei primi voli, le scuole di Prosecco e dei Fraulini 1 e 2, e poi nel secondo tempo abbiamo anche le scuole primarie Collodi, Suvic, Foschiatti, Slataper, Morpurgo. Tante scuole e tanti bambini e tanti insegnanti che li hanno preparati e a cui va veramente il nostro grazie. Diciamo che sono le parole che dicono, che parlano di vita, ma sono soprattutto i bambini stessi che nel loro essere presenti sul palco con la loro semplicità, immediatezza, qualche volta timidezza e qualche volta entusiasmo, parlano di vita e di futuro. Io credo che, come diceva un socio fondatore del Movimento per la Vita, Migliori, una cosa è certa: come ci hanno insegnato a lavarci le mani da piccoli e a lavarci i denti da piccoli, così dobbiamo insegnare a rispettare ogni essere umano nella sua specificità e insegnare loro che si è esseri umani dal concepimento fino alla morte naturale. Ecco, credo che questo cominciare da piccoli e poi ovviamente aiutare a riflettere e a elaborare secondo l'età in maniera più approfondita è una missione che noi come Centro di Aiuto alla Vita ci poniamo sicuramente, ma che in genere tutti gli educatori dovrebbero porsi. Perché? Perché alla fine questa è la base per sconfiggere tutte le forme di violenza, dal bullismo, dalle prevaricazioni di genere, tutti gli estremismi, tutte quelle cose violente che vediamo con i coltelli in mano, con le forbici, cioè cose terribili che la nostra società ci propone. Tutto questo sparirebbe se questa educazione veramente penetrasse nel cuore di tutti gli uomini. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Famiglia e Vita, attualità e problemi della famiglia d'oggi, a cura di Maria Tudek.